Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ugo Tramballi, inviato del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti, è l'ultima giornata della mia rassegna stampa. Da domani toccherà ad Andrea Cangini, direttore di Quotidiano Nazionale, farsi massacrare da voi, piacevolmente massacrare da voi. E cominciamo con con notizie sostanzialmente sportive. Ieri avrei voluto già parlare appunto di Flavia Pennetta e di Roberta Vinci, ma qualche anno fa avevo appunto fatto un'osservazione sportiva, una lettura sportiva. Il Milan aveva perso una partita di Champions, volevo fare un paragone con la crisi tra la crisi di Milan e la crisi di Berlusconi, ma appunto voi mi massacraste dicendo che davo troppo spazio allo sport. Però qua in realtà è una bellissima storia e sono bellissime storie e hanno molto a che vedere, come vedremo, anche con la politica. Soprattutto perché appunto la stampa, diciamo, di destra si è scatenata, tutti i giornali mettono in prima, ma alcuni però danno una valenza politica alla vittoria di Flavia Pennetta e di Roberta Vinci agli Open americani. Dico la vittoria di Pennetta e Vinci perché in realtà la Pennetta ha tecnicamente vinto, ma in realtà hanno vinto tutte e due, ma c'è anche la bellissima vittoria di Aru, di Fabio Aru alla Vuelta spagnola, al Giro di Spagna. E anche se non è sport, vi ricordo anche il bellissimo successo di Valeria Golino, che ha vinto la Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia. Naturalmente qui è tutto però in chiave politica, come il giornale Passerella Americana: Renzi piace vincere facile. Sapete che appunto Renzi è volato a New York per vedere questo straordinario evento, due italiane che giocavano alla finale degli Open americani, che credo siano secondi solo a, non sono un grande esperto di tennis, ma credo che siano secondi solamente a Wimbledon londinese. A Renzi, titola del giornale, piace vincere facile, vola a New York per rubare la scena alle nostre tenniste, ma su alluvioni e contestazioni non si è mai visto. Tasse patrimoniali da record, intanto stangata da 48 miliardi. E così Il Tempo, doppio fallo, anche qui il commento sul giornale, il commento del direttore Alessandro Sallusti, e qui invece di Gianmarco Chiocci. Gli piace vincere facile, è Libero, volé di Stato, Renzi rifila un pacco ai lavoratori di Verona e agli espositori della Fiera del Levante per volare a spese nostre quasi 200.000 euro a New York e vedere la finale di tennis tra Vinci e Pennetta. Però Il Tempo per andare a trovare i Marò in India e la figlia dei massacrati di Palagonia non l'ha trovato. In un anno, 6 mesi e 20 giorni, ossia da quando è divenuto Presidente del Consiglio, Matteo Renzi non è mai riuscito a trovare un giorno libero per volare in India, scrive appunto Maurizio Belpietro, il direttore di Libero. Stringere la mano a Salvatore Girone, il Marò che, avendo svolto il compito assegnatogli dai vertici militari e politici italiani, è ingiustamente trattenuto a Delhi da 3 anni. Vorrei ricordare a Belpietro che il presidente del Consiglio, cioè il primo ministro italiano, se va in India è costretto a stringere la mano al primo ministro del paese ospitante. Il primo ministro non può andare per conto suo in un altro paese senza avere questo incontro, e stringere la mano al primo ministro indiano, responsabile del fatto che non è ancora stato emesso un'accusa precisa, sarebbe ancora più umiliante per il nostro paese. Di tutte le critiche, forse la più diciamo piena di contenuti è quella che fa Il Mattino, aprendo appunto con Renzi: fuga dal sud per la vittoria. Il premier vola a New York e diserta la Fiera del Levante, scoppia la polemica. Gelo con Emiliano, cioè il presidente della regione Puglia, e il sottosegretario De Vincenti a Bari: spendere subito 9 miliardi di fondi UE. E scrive appunto l'inviato a Bari Nando Santonastaso: Matteo Renzi assente all'inaugurazione della Fiera del Levante, il premier vola a New York e segue dal vivo la storica finale degli US Open di tennis con due italiane, per di più pugliesi, in campo, Flavia Pennetta e Roberta Vinci. E in Italia scoppia la polemica sul viaggio, ma il premier taglia corto: per noi È un grande giorno, una giornata storica. Sono orgoglioso delle nostre ragazze, afferma Renzi. A Bari, però, è evidente il gelo con il presidente della Puglia, Michele Emiliano. Applausi al governatore che chiede al governo di sbloccare con l'Europa la pratica dei cofinanziamenti sui fondi strutturali. Intanto, il sottosegretario De Vincenti definisce ridicole le polemiche sull'assenza di Renzi. Poi conferma il massimo impegno dell'esecutivo per spendere entro fine dell'anno 9 miliardi di fondi europei rimasti al palo. E accanto ci sono appunto due analisi, una e Mezzogiorno, la tattica dello smash, che credo sia la schiacciata nel tennis di Massimo Adinolfi, e l'altra è Non solo fisco, serve un piano per il rilancio, di Giorgio Lamalfa. Cambiamo per il momento, ma solo per il momento, discorso, e veniamo a un altro incredibile avvenimento, se vogliamo, ma ancora più politico, cioè la vittoria di Jeremy Corbyn come leader del Partito Laburista in Gran Bretagna. London Calling, scrive il titolo del manifesto. Il manifesto riesce sempre a appunto unire una magnifica foto e uno splendido titolo, o a volte solo la foto, a volte solo il titolo, e in questo caso London Calling è un titolo, mi pare, azzeccato. E scrive Leonardo Clausi: il vento del cambiamento. Con l'inspiegabile elezione di Jeremy Corbyn, inspiegabile fra virgolette naturalmente per il manifesto, a leader del Partito Laburista, si compie una specie di omerico nostos, cioè ritorno dal greco antico, quasi un riavvolgimento veloce di una pellicola scritta e interpretata dalla generazione politica precedente, che poi anagraficamente è la sua. Il film degli anni 90, del Labour, tre volte vincitore, dei brindisi e pacche sulle spalle coi banchieri barracuda, delle pseudo diatribe fra Blur e Oasis, nell'arte elettrizzante è un bellicocentrica di Damien Hirst e Tracy Emin, della aromaterapia come sostituto dell'analisi politica, della crescente marginalizzazione del sindacato e la dissoluzione del diritto del e al lavoro. Fatti che a loro modo tendono verso una coesistenza nefasta per chi è rilassata, con quegli stessi guasti sociali che si era nati per combattere, e nel realizzare la quale il partito ha vissuto la stessa transumazione sociale e culturale che fa sembrare oggi Corbyn un reperto della guerra fredda, o al massimo uno con cui si andava a Glastonbury quando il festival era ancora senza recensione. Ma è anche soprattutto il riavvolgimento affannoso di un film il cui promesso lieto fine è naufragato nell'orrore dell'attacco illegale all'Iraq, un atto di tardiva hubris imperialistica in stile Suez, che in Tony Blair ha mescolato un certo fondamentalismo cattolico del personaggio con l'innominabile subalternità del paese ai dettami statunitensi in ogni aspetto della politica estera. Un'invasione con la cui pioggia di conseguenze catastrofiche tutto il mondo si sta confrontando, seguita da una crisi causata in buona parte da quegli stessi banchieri con cui si brindava e con i quali regna ora un enorme imbarazzo. Sempre sullo stesso tema, un commento sul Sole 24 Ore di Leonardo Maisano. Si chiamano compagni, cantano bandiera rossa, credono nello Stato padrone, detestano il nucleare e scriverebbero America con la K se un sussulto di malcelato modernismo non li trattenesse dalla tentazione di librarsi nel passato. Sono i 251.000 militanti laburisti che ieri hanno eletto Jeremy Corbyn alla leadership del partito che fu di Tony Blair. Continua Maisano sul Sole 24 Ore. Un partito che con la terza via di Tony Blair vinse tre storiche elezioni di fila sulla scorta di programmi neocentristi. Tutte le asperità ideologiche che l'ex premier piallò con sistematica cura rispuntano oggi vagamente aggiornate nel programma del leader, sceso con irresponsabile leggiadria nella tensione aperta dalle dimissioni di Ed Miliband dopo la sconfitta alle politiche di maggio. Neppure lui, deputato di lungo corso nel collegio londinese di Islington, ci credeva davvero. Correre a 66 anni contro il trend imperante del socialismo riformato da Blair e dopo la sconfitta di Miliband, accusato di radicalismo, pareva un esercizio di pura accademia politica. Nuova pelle e nuovi slogan per il Labour, continua Maisano, che discendono a cascata dal mantra che attraversa l'Europa, chiedendo una politica diversa da quella consolidata. Il significato che Jeremy Corbyn assegna al concetto di diversa al concetto di virgolette diversa è che in realtà quello di virgolette antica. E conclude Maisano: la vittoria è stata schiacciante, con una mobilitazione della base del partito, dei simpatizzanti, delle unions, cioè dei sindacati, che non ha precedenti. Il nuovo sistema di voto adottato dal Labour è correo di questa dinamica, avendo enfatizzato, non si escludono incursioni di conservatori decisi a far eleggere nel Labour esponenti radicali per poterli battere alle elezioni, il consenso per il vincitore. E ancora un altro commento sulla stampa di Bill Emmott, che appunto è stato direttore dell'Economist, del settimanale Economist. Il Regno Unito si allontana dall'Europa, scrive Bill Edmond in prima pagina. Strane cose possono accadere, ma quello che è chiaro è che la scelta di Corbyn come capo del principale partito di opposizione britannico rende più probabile che il Regno Unito voti per lasciare l'Unione Europea e rende anche più difficile alla Gran Bretagna avere un ruolo militare attivo all'estero o recuperare il ruolo interventista in politica estera caro a Blair. Ha reso anche più probabile che la Scozia nel corso dei prossimi 5 anni indica un nuovo referendum sull'indipendenza e che stavolta voti a favore. Tra le spiegazioni deve essere messa in conto la diffidenza diffusa in molti paesi democratici verso i partiti istituzionali e i politici che hanno portato i loro paesi alla crisi finanziaria del 2008, come alla guerra all'Iraq del 2003. Correttamente, Corbyn viene spesso paragonato a Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza degli USA, per il fascino esercitato sui cani sciolti che amano il linguaggio semplice. L'equivalente italiano più recente è Beppe Grillo, scrive Bill Emmott. Ho dedicato forse tanto, troppo al spazio appunto alla vittoria di Corbyn, che peraltro è in prima pagina su quasi tutti i giornali, perché ci sono molte similitudini con la vicenda italiana. Anche sul garantista, sulla cronaca del garantista, anche Piero Sansonetti commenta, torna quella parola proibita, uguaglianza, a proposito della vittoria di Corbyn nel Partito Laburista. E torniamo al tema che ci ha accompagnato per tutta la settimana. È un tema fondamentale per milioni di esseri umani e anche per il futuro dell'Europa. Su Repubblica, Andrea Bonanni, migranti, la mossa di Orbán, porta blindata sui binari, l'Austria accusa l'Ungheria, una barriera lungo la ferrovia per bloccare i profughi, metodi nazisti, Budapest convoca l'ambasciatore. Non si ferma, scrive Bonanni, non si ferma l'ondata dei migranti in fuga dall'ISIS e dalle guerre. 10.000 profughi sono arrivati ieri in Germania, 40.000 in totale, sono quelli che le autorità tedesche si aspettavano di vedere sbarcare in questo weekend. La città di Monaco di Baviera, che già ne aveva accolti 40.000 la settimana scorsa, ha chiesto aiuto al governo centrale. Intanto, alla vigilia della riunione dei ministri degli interni europei, che lunedì dovranno discutere la proposta della Commissione per la ripartizione obbligatoria di 120.000 richiedenti asilo, si infiammano le polemiche tra i governi favorevoli all'accoglienza e quelli contrari alle quote e decisi a fermare l'afflusso dei rifugiati. Il premier austriaco Werner Faymann, in un'intervista al settimanale Der Spiegel, ha paragonato il trattamento riservato ai migranti in Ungheria ai metodi nazisti. Stipare i rifugiati in treni e inviarli in posti totalmente differenti da quelli dove credono di andare ci ricorda i capitoli più bui della storia. Immediata la reazione del governo ungherese, che ha convocato l'ambasciatore austriaco per protestare. Il capo della diplomazia di Budapest, Peter Sziarto, ha accusato Vienna di orchestrare una campagna di falsità contro Orbán, sostenendo che questo rende ancora più difficile trovare una soluzione europea all'emergenza. Beh, mi auguro che tutti i governi europei convochino i ministri e gli ambasciatori ungheresi, per appunto come Orbán e i suoi metodi nazisti, condivido assolutamente l'opinione del primo ministro austriaco. Su questo stesso tema l'Osservatore Romano: flessibilità per chi accoglie i rifugiati. Il Consiglio UE dei ministri finanziari ed economici propone di valutare l'impatto dell'emergenza sui bilanci. Sconti per chi accoglie. L'Ecofin, il summit che riunisce i ministri dell'economia e della finanza dei 28, ha formulato la proposta che prevede la possibilità di considerare i costi sostenuti dagli stati per l'emergenza rifugiati come una circostanza straordinaria in relazione al rispetto delle regole del patto di stabilità. Questo significa che le spese sostenute per fronteggiare l'afflusso di rifugiati non saranno calcolate nella valutazione del deficit e quindi che sarà consentita una maggiore flessibilità nei bilanci dei paesi in prima linea. È la prima volta che l'Ecofin avanza una proposta di questo tipo, ora aspetta la commissione Juncker decidere. Gli esperti di Bruxelles faranno prima un'analisi sull'impatto economico e sui bilanci pubblici dei flussi di rifugiati nella UE e delle misure che gli stati prenderanno per farvi fronte. E poi, sulla base di questa prima valutazione, la presidenza aprirà una discussione sulla possibilità di considerare questa crisi una situazione straordinaria in relazione alle regole del patto di stabilità e di crescita. E sicuramente il tema sarà sul tavolo del vertice di lunedì dei ministri degli esteri e della giustizia. Resta comunque critica nel frattempo la situazione nei Balcani e nell'est europeo. Nel corso delle ultime 24 ore sono state 3.023 migranti e profughi affluiti in Ungheria attraverso la frontiera con la Serbia. Come ha riferito la polizia locale, citata dai media a Belgrado, si tratta in prevalenza di siriani, afghani e pakistani. Il premier ungherese Viktor Orbán ha annunciato che dal 15 settembre, quando entrerà in vigore la nuova normativa più restrittiva sull'immigrazione, i migranti che entreranno illegalmente in Ungheria saranno arrestati. Sai che paura per quelli che fuggono dalle carceri di Bashar Assad e dalla minaccia dell'ISIS, che paura possono fare le carceri ungheresi a loro. Ancora l'Osservatore Romano, scusatemi da vecchio anticlericale, appunto, che dimostra che l'anticlericalismo in realtà dipende dalla qualità del clero. Io appunto non mi sento più affatto anticlericale ogni volta che leggo di Papa Francesco. Scusate la noiosità se in questa settimana quasi credo tutti i giorni ho citato Papa Francesco. L'Osservatore Romano, ancora economia dell'onestà. Promuovere un uso solidale del denaro nello stile della vera cooperativa, dove non comanda il capitale sugli uomini, ma gli uomini sul capitale. Francesco ha riproposto così l'invito a essere protagonisti nel proporre e realizzare nuove soluzioni di welfare a partire dal campo della sanità, e ha esortato a non perdere di vista il rapporto tra l'economia e la giustizia sociale, mantenendo al centro la dignità e il valore delle persone. Si tratta, ha suggerito il Papa, di facilitare e incoraggiare la vita delle famiglie e proporre soluzioni cooperative e mutualistiche per la gestione dei beni comuni che non possono diventare proprietà di pochi né oggetto di speculazione. L'obiettivo, ha insistito, è appunto far crescere l'economia dell'onestà, con un'avvertenza: essere onesti dovrebbe essere la normalità, ma non basta, perché è urgente diffondere e radicare l'onestà in tutto l'ambiente. Sempre sulla questione integrazione europea e dei migranti, vi sottolineo l'intervista sul Corriere di Maurizio Caprara a Laura Boldrini. Patto per l'integrazione europea, solo così si battono i populismi. L'integrazione politica europea è l'unico antidoto ai populismi, dice Laura Boldrini al Corriere della Sera durante un'intervista nel suo ufficio di presidente alla Camera. Domani è previsto che vengano accolti il presidente del Bundestag tedesco Norbert Lammert, il presidente dell'Assemblée nationale francese Claude Bartolomé e il presidente della Chambre des députés Mars Di Bartolomeo, tutti evidentemente di origine italiana, lussemburghese, come l'attuale presidenza di turno dell'Unione Europea. I quattro presidenti delle assemblee parlamentari firmeranno nella Sala della Regina una dichiarazione che evoca per la UE l'orizzonte di un'Unione federale di Stati. Perché considera l'integrazione europea l'unico antidoto ai populismi? Chiede Caprara a Laura Boldrini. Perché è la risposta ai bisogni delle persone e allo stesso tempo a chi vuole disgregare l'Europa, sostiene Laura Boldrini, già portavoce dell'Alto Commissario dell'ONU per i rifugiati, eletta deputata come indipendente nelle liste di Sinistra Ecologia e Libertà. E poi prosegue appunto l'intervista. Sempre su questo tema, ancora sul Corriere, il fondo di oggi, integrazione, immigrati, la lezione americana. Oggi prevalgono molto le analisi, le riflessioni alle notizie in buona parte. Scrivono Alberto Alesina e Francesco Giavazzi. Fra 20 anni, immigrati, la lezione americana, forse l'ho già letto. Fra 20 anni, guardando le foto dell'arrivo dei profughi siriani a Monaco, accolti dall'inno alla gioia della colonna di automobili austriache che trasportano altri profughi verso la Germania, della nostra marina che ha salvato migliaia di persone nel Mediterraneo, penseremo che quello fu il momento in cui nacque l'Europa multietnica, scrivono Alesina e Giavazzi. Come gli Stati Uniti sono una società di immigrati più o meno recenti, così piaccia o no diventerà l'Europa. Al di là del problema dei profughi di guerra, l'Europa attira centinaia di milioni di potenziali immigrati che vivono vicinissimi ai suoi confini, per lo più con livelli di reddito infinitamente più bassi del nostro. Costruire intorno all'Europa una muraglia figurativa, se non reale, è impossibile. Non fermerebbe il flusso, avrebbe solo l'effetto di selezionare più disperati, controlli e selezioni sì, non muri. Che cosa ci insegnano gli Stati Uniti? Prima lezione: dal punto di vista economico una società multietnica può funzionare assai bene. Diversità di formazione, cultura, punti di vista, abilità stimolano l'innovazione e la produttività. Questo vale soprattutto per immigrati con un livello di istruzione relativamente alto, ma non solo. In Italia, per esempio, le badanti straniere hanno risolto l'assistenza agli anziani, un problema sempre più centrale nelle nostre vite. Inoltre, il livello di istruzione di una popolazione può aumentare anche rapidamente con adeguati investimenti in capitale umano, cioè nella scuola e nelle università. E poi il commento prosegue, perché vi ricordo sempre che questa rassegna stampa non è sostitutiva della lettura dei giornali, ma è propedeutica, cioè è un invito comunque a scegliervi il giornale che volete. Se volete comprarli tutti tanto meglio, ma scegliervi il giornale che vi aggrada di più e andare in edicola o abbonarvi attraverso l'iPad. Scusate, ho tagliato qualche cosa. Abbiamo detto appunto sì, e veniamo all'Italia, cioè sempre su questo tema, sul tema appunto medio orientale, immigrati eccetera. Sul giornale allarme migrazione, il piano Berlusconi, missione in Libia. Tra le priorità del leader di Forza Italia, stanziare subito somme per campi in Medio Oriente. Per il Cavaliere bisogna sconfiggere l'ISIS e trafficanti di esseri umani, serve un contingente sotto l'egida dell'ONU. Come sapete, Berlusconi è in visita dal suo vecchio amico Putin ed è andato anche in Crimea. Adesso appunto ci leggeremo. Scrive Gian Maria De Francesco, inviato a Fiuggi perché Berlusconi si è messo in contatto dalla Russia con un incontro appunto di Forza Italia a Fiuggi. Sto lavorando per contribuire alla nascita di una grande coalizione internazionale per sconfiggere l'ISIS. Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con il convegno di Fiuggi organizzato da Antonio Tajani, ha spiegato la funzione politica della visita in Crimea all'amico Vladimir Putin. L'obiettivo, argomentato il Cavaliere, è costituire una grande coalizione che veda coinvolta l'UE, la Federazione Russa, gli USA, la NATO sotto la bandiera dell'ONU. Secondo il leader di Forza Italia, organizzare una controffensiva nei confronti del califfato è un'esigenza imprescindibile per risolvere l'emergenza umanitaria che ha portato centinaia di migliaia di profughi in Europa. Se non saremo capaci di respingere l'offensiva islamica, non riusciremo neanche a risolvere il drammatico problema dell'immigrazione. Di qui la necessità di un coordinamento fra Bruxelles, Washington e Mosca in modo che prevalgano le forze del bene contro la violenza del male. Innanzitutto, ha proseguito, occorre intervenire in Iraq e poi in Siria, dove 5 milioni di persone sono già emigrate. Infine, è necessaria anche una soluzione per la crisi della Libia, un paese nel quale vi sono tra le 30 e le 50 mila vittime per la guerra fra tribù e 1,5 milioni di espatriati ci sono già. Chi dice 30-50 mila vittime in seguito a guerre fra tribù, con 1 milione di libici espatriati in Tunisia? Il problema immigrazione è enorme, dice sempre Berlusconi. Il problema è che mentre Putin può mandare eventualmente delle truppe a combattere, cosa che forse in qualche modo ha già fatto, non deve riferirsi all'opinione pubblica e alla Duma russa, noi italiani sì, e forse anche nell'opinione pubblica vicina alla Forza Italia molti non vorrebbero vedere i nostri soldati in prima linea in quelle regioni. E anche sempre attorno a Berlusconi La Stampa in prima pagina col titolo centrodestra, ma ci sono due commenti, due analisi, una di Cesare Martinetti: ma Berlusconi sta con Merkel o con Putin? Il sorriso compiaciuto e strafottente di Vladimir Putin, che passeggia da padrone nelle strade di Yalta in tenuta da ganzo, giacchetta azzurra e mani in tasca nei jeans lavati, scrive Cesare Martinetti, sarebbe stata una compagnia improponibile per qualunque leader europeo ed occidentale. Non così per Silvio Berlusconi, che accompagnando lo zar pro tempore di Mosca in Crimea ha legittimato lo strappo dell'annessione e aperto una questione non banale. Forza Italia è sempre nel Partito Popolare di Angela Merkel o sta con Marine Le Pen e Matteo Salvini? E così continua. E l'altro commento sotto è di Mattia Feltri, quella gara a chi fa prima l'autogol. In Forza Italia, e qui è più di carattere, come dire, di politica interna, l'analisi appunto di Berlusconi, che si vede anche sulla questione interna del ruolo di Forza Italia, è raccontato anche in altri giornali, cioè soprattutto dopo i sondaggi che danno ancora più perdente in crisi di consensi Forza Italia. In Forza Italia, scrive Mattia Feltri, non si deprimeranno nemmeno stavolta per il sondaggio Demos che li dà l'11%. Del resto non si erano depressi a luglio, quando quell'11% gli era stato accreditato dall'Istituto Piepoli e tenevano l'umore alto perché lì dentro si raccontano e si riraccontano che un giorno tornerà il grande mago e con lui torneranno i voti e i fasti. Lo ha ripetuto anche ieri Antonio Tajani in una convention del centrodestra a Fiuggi, per il resto non molto elettrizzante. Senza Silvio Berlusconi non si va da nessuna parte. Nel frattempo ci si arrangia. Un'analisi su appunto le questioni che Berlusconi ha affrontato nella sua visita personale da Putin è un'analisi approfondita di Romano Prodi sul Messaggero. Solo l'accordo tra Russia e Stati Uniti salverà la Russia, la guerra assurda. In qualche modo Prodi e Berlusconi sotto questo aspetto sono d'accordo. Le analisi sulla tragedia siriana sono così numerose e contrastanti da produrre un crescente disorientamento anche tra i massimi esperti delle questioni medio orientali. Si sa tutto di quanto sta avvenendo, ma divergono sempre più le ipotesi di come le cose possono essere risolte, scrive Prodi. Nonostante le conseguenze di questa tragedia, la guerra fra sciiti e sunniti e fra le infinite fazioni di sunniti si estende e si approfondisce, preparando altre tragedie. È ormai una guerra per procura, perché le grandi potenze vi esercitano un'influenza decisiva, ma non riescono o non vogliono trovare tra di loro un accordo, anche se dalla Cina alla Russia, dall'Europa agli Stati Uniti, il terrorismo che si raduna attorno ai vari califfati viene ritenuto il pericolo numero uno della pace e della convivenza mondiale. Continua Prodi, fino ad ora non si è trovata nessuna intesa contro questo nemico comune, che si è quindi rafforzato e che ancora più si rafforzerà se le tensioni fra le grandi potenze permetteranno che i terroristi continuino a ricevere immense risorse dalle vendite di petrolio, dai rapimenti, dai taglieggiamenti, dalle vendette che sempre si accompagnano alle guerre civili. Negli ultimi giorni, anche perché indebolita dal crollo degli introiti petroliferi e dalle sanzioni, la Russia ha aumentato la propria presenza militare in Siria, non solo per ribadire la tradizionale amicizia con il dittatore Assad, ma soprattutto per dimostrare che l'esercito siriano è l'unica forza attorno alla quale è possibile organizzare la lotta contro il califfato. E qui ci liberiamo delle questioni internazionali e ci rituffiamo nella questione di politica interna, appunto lo scontro che un po' si lega appunto alla vittoria del Partito Laburista di Colbin, lo scontro appunto fra centrosinistra e sinistra del centrosinistra, o sinistra, insomma, ci siamo capiti. E sul Corriere, il Corriere fa un primo piano, ritocchi all'articolo 2, il no di Guerini, D'Alema attacca ed evoca la scissione. Forse è giusto per tutti quanti noi un resumé di tutta questa vicenda così complicata, che forse non esalta e non lacera i nostri ascoltatori e gli elettori italiani quanto altre vicende, ma che comunque è importante. Sintetizza il Corriere della Sera: la prossima settimana riprende in Commissione Affari Costituzionali l'esame del DDL Boschi sulle riforme. Giovedì 17 la Presidente della Commissione, Anna Finocchiaro, dovrà decidere se sono ammissibili gli emendamenti all'articolo 2, molti presentati dalla minoranza PD, che puntano a ripristinare l'elezione diretta dei senatori. Sul nodo dell'elettività si cerca da giorni una mediazione. Da ambienti del governo nei giorni scorsi si è ipotizzato di scorporare dal testo delle riforme la questione dei listini dei futuri senatori e di procedere su questo punto con una legge ordinaria, lasciando inalterato l'articolo 2 della riforma e la scelta di non eleggere direttamente i componenti di Palazzo Madama. Ieri il vicepresidente PD al Senato, Giorgio Tonini, ha invece aperto all'ipotesi modifiche dell'articolo 2, come chiede la minoranza democratica. Stop dal vice segretario del partito Lorenzo Guerini. È un errore. Ritocchia l'articolo 2, il no di Guerini, D'Alema l'attacco ed evoca la scissione. L'ex premier, il PD deperisce, se Cooper lo darà battaglia dentro altrove, io darò una mano. Magari. Ha già fatto abbastanza danni D'Alema al Partito Democratico, di centro-sinistra o di sinistra che fosse. Gottor, sapete, uno dei leader appunto dell'opposizione all'interno del partito a Matteo Renzi, per la prima volta c'è un segnale di dialogo, l'obiettivo è l'unità dei Dem. La cosa forse ancora più importante appunto sono i dati che appunto questo primo piano del Corriere dà, che adesso io appunto non riesco più a trovare, eccolo qua. Il bicameralismo va superato per 2 italiani su 3. Il 73% vuole il Senato elettivo. La riforma, anche se imperfetta, deve andare avanti per il 64%. 39 è la percentuale di chi dichiara di conoscere nel 39% dichiara di conoscere nel dettaglio a grandi linee i contenuti della riforma. 95 è la percentuale di chi è molto o abbastanza d'accordo alla riduzione del numero dei senatori. Cambiamo discorso, ancora un tema più immediato che più tocca moltissimi italiani. Avvenire dedica praticamente una buona metà della prima pagina al ritorno a scuola dei nostri figli che comincerà appunto nei primi giorni di della prossima settimana. Tutti i ragazzi, i bambini italiani torneranno a scuola. La scuola comincia con il sì dei prof. Solo il 3% rifiuta l'assunzione, anche lontana. Domani ritorno in classe per gran parte degli studenti. In ruolo altri 8.532 docenti, ma molti posti scoperti. E c'è il caso supplenze brevi, scrive appunto nel primo piano Avvenire. Conclusa la fase B del piano straordinario di assunzioni, senza il temuto boicottaggio degli insegnanti, stiamo dando alla scuola i docenti di cui ha bisogno per garantire ai nostri studenti un'offerta più ricca che risponda ai loro bisogni formativi e guardi al futuro, ha detto il ministro Giannini. Ma il segretario della CISL Scuola, Francesco Scrima, parla di scelta imposta ai docenti e annuncia battaglia. L'avvio dell'anno preoccupa anche i presidi. E c'è anche un interessante fondo, l'editoriale di Roberto Carnero, adesso loro. Non è la cosa regolare, non mi riguarda più perché i miei figli non vanno più a scuola, e mi permetto di consigliare ai genitori invece che hanno i figli piccoli, ancora bambini, che cominciano ad andare a scuola, sono i primi anni di scuola, vorrei darvi una brutta notizia: i vostri figli crescono, quindi baciateli, perché poi non si faranno più baciare. La Repubblica, veniamo adesso più alle valutazioni. Come sapete, la domenica è sempre il giornale, i giornali appunto dedicano molto spazio alle analisi, alle riflessioni, e come al solito c'è sempre Eugenio Scalfari che apre Repubblica la domenica. Sui migranti il premier c'è, ma non sogna un'Europa federale, scrive Scalfari. Renzi ieri mattina ha disdetto tutti gli impegni che aveva preso nel fine settimana ed è partito per New York per assistere alla finale degli US Open di tennis tra le due italiane Flavia Pennetta e Roberta Vinci, che il giorno prima avevano sgominato le due giocatrici più forti del mondo. Non era mai accaduto che due italiane si contendessero la finale, e il presidente del Consiglio ha voluto essere presente a questo confronto eccezionale che corona a suo modo la ripresa economica e politica del nostro paese dopo anni di triboli e di recessione. Un fatto analogo era accaduto anni fa, quando, in occasione della finalissima dei mondiali di calcio in Spagna, Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica, era andato a Madrid accolto da re Juan Carlos ed era poi tornato ospitando nel suo aereo la squadra vittoriosa e giocando a carte con i giocatori. Del resto, in questi stessi giorni Berlusconi è andato in Crimea, ospite di Putin, ha deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda i caduti italiani nella guerra di Crimea del 1853, in cui entrò Cavour per dare al Regno di Piemonte un livello europeo e facilitare l'alleanza con Napoleone III nella guerra del 1859. Berlusconi, dopo questo improvviso sfoggio culturale, ha consigliato a Putin di battersi per sconfiggere in Siria i terroristi del Califfato. Dunque, quando l'ex cavaliere di Arcore dice che Renzi è il suo figlio buono, non sbaglia. Renzi conosce benissimo il modo per sottolineare un evento che nulla ha a che vedere con la politica e con l'economia, ma soltanto con il consenso popolare. Continua Scalfari, appunto, parlando anche su migranti, sulla questione dei migranti. È questa dell'Europa federata la sola carenza di perché naturalmente io salto, come sempre vi consiglio di poi di andare in edicola o di leggere sull'iPad, di abbonarvi sull'iPad dei giornali, aiutateci. Aiutateci, ma noi vi offriamo anche un servizio, un prodotto, a volte magari discutibile, ma tantissime volte invece di qualità. È questa dell'Europa federale la sola carenza di Matteo Renzi di fronte all'emergenza, alle esigenze di una moderna democrazia e di una moderna sinistra, si chiede Scalfari. Risponde con una frase molto chiara Piero Ignazzi in un articolo di ieri sul nostro giornale. La spada di Brenno appartiene ai barbari, l'agorà all'alba della civiltà. Se c'è una sfida da vincere, questa riguarda il profilo della leadership di Renzi, perché una vera leadership si afferma per capacità di convinzione, non di coercizione. Questo è il tema e il problema è anche per questo. E anche per questo un Senato potrebbe servire. Così conclude Ignazzi, e questo a mio avviso è la realtà dello scontro. L'arbitro della verifica è il Presidente del Senato, il quale deve giudicare ammissibile il voto del Senato sul contestato articolo 2 della legge di riforma costituzionale. Questo dispone la Costituzione, come Gianluigi Pellegrino ha dimostrato venerdì su Repubblica. Grasso non ha in materia alcun margine di discrezionalità. Quell'articolo deve essere discusso quale ne sarà il risultato. E visto che l'autorevole Scalfari fa così tanta pubblicità a Repubblica, io torno al mio giornale a Sole 24 Ore per aprire una finestra che non avevo aperto prima, di economia. È l'apertura del Sole 24 Ore di oggi. 1 miliardo per le imprese sull'IRES, ipotesi mini taglio. Visco, la crescita deve essere consolidata con le riforme. Ricerca, investimenti e sud, le proposte della legge di stabilità. Padoan, sulle tasse, governo unito. Ricerca, investimenti e sud, appunto, vale tra 800 milioni e 1 miliardo il pacchetto imprese proposto dal ministro dello sviluppo in vista della legge di stabilità. A questa cifra si aggiungerebbero ecobonus e ammortamenti accelerati. Varrebbe invece 300-400 milioni il taglio IRES per le PMI, per le piccole e medie imprese meridionali. L'analisi è la spinta che serve al PIL, al prodotto interno lordo, di Dino Pesole. La revisione al rialzo delle stime di crescita per l'anno in corso e per il 2016, che il governo si appresta a inserire nella nota di aggiornamento del DEF, avrà effetti per ora limitati sul versante dei conti pubblici. In che misura, si chiede Dino Pesole? Recupero il resto. Nel caso in cui le nuove previsioni registrano un incremento all'interno di un range dello 0,2%, dallo 0,7 allo 0,9 nel 2015, dall'1,4 nei dintorni dell'1,6 nel 2016, il deficit dell'anno in corso resterebbe sostanzialmente invariato, 2,6% del PIL, anche perché pende ancora la soluzione, 720 milioni, da individuare per far fronte alla bocciatura da parte di Bruxelles del meccanismo che estende il reverse charge alla grande distribuzione. Il beneficio potrebbe essere più visibile nel 2016 se sostenuto da un profilo di crescita più sostenuto, con il deficit attualmente all'1,8%, che potrebbe scendere nel profilo programmatico di qualche decimale per poi riattestarsi a un livello superiore qualora la Commissione europea concedesse nuovi margini di flessibilità attraverso la clausola sugli investimenti. Il nuovo target potrebbe a quel punto collocarsi attorno al 2,2% del PIL, mentre resta tuttora da definire l'ulteriore partita relativa al capitolo delle riforme. Il governo ha già ottenuto in maggio l'attivazione della relativa clausola di flessibilità, con uno sconto sul fronte del deficit strutturale di 6,4 miliardi. E così appunto prosegue Dino Pesole. Sempre fra le riflessioni, vi segnalo sul giornale ancora Piero Stellino: così la sinistra ha manomesso tutta la storia, istruzione e ideologia. Scrive Ostellino: un amico che pure si occupa di storia e di politica si dichiara esterrefatto che solo ora su internet si parli dell'assassinio di Trotsky ad opera di Mercader, il sicario di Stalin, tra l'altro fratello della moglie di De Sica. Perché nessuno ne ha parlato prima, si chiede. La ragione è semplice, amico mio. Era stato un delitto voluto da Stalin, maturato nelle pieghe del comunismo internazionale, e a Stalin il Partito Comunista Italiano guardava come ad una guida. L'episodio rilevato dal mio amico a me pare significativo della manipolazione cui la storia è stata da noi a lungo sottoposta per ragioni di bottega. Parti della storia e della politica degli ultimi 80 anni sono state un segreto senza che nessuno si potesse mettere, che nessuno ci potesse mettere naso, scusate, la domenica mattina è dura, perché entrambe erano monopolizzate dal PC e dai suoi interessi nazionali ed internazionali. L'assassino di Trotsky rientrava nella fattispecie ed era stato di fatto impedito a chiunque non fosse della Chiesa comunista di occuparsene e di conoscerlo. Per decine d'anni questa è stata la situazione culturale dell'Italia. Che piaccia o no, gli italiani hanno vissuto in una storia dimezzata da interessi estranei alla ricerca storiografica, perché lo aveva deciso da una parte del mondo della politica tanto influente da imporlo. Che poi ciò sia accaduto perché coloro i quali gli storici di professione avrebbero dovuto parlarne e non lo hanno fatto è un ulteriore motivo di scandalo. Mi chiedo perciò come una parte della nostra borghesia, quella benestante e culturalmente interessata a questo genere di vicende, sia rimasta zitta anche ora. L'analisi di Ostellino mi sembra un po' eccessiva, ma l'ho voluta leggere perché comunque Ostellino è sempre interessante, ma soprattutto perché in qualche modo la condivido, anche perché essendo figlio di una fiumana so che cosa ha voluto dire il silenzio assoluto per la tragedia di quel popolo, vittima appunto del comunismo titino e internazionale, anche del PC e dei sindacati, e vittima anche dei fascisti, i quali appunto causarono con i loro comportamenti da occupanti e da polizia etnica, causarono poi la tragedia dei Giuliano Dalmati. Siamo all'Unità, per chi suona la campanella, anche l'Unità apre su appunto sull'inizio della scuola, ma vi leggo appunto la riflessione di Walter Veltroni. La domenica, il giorno della marmotta, Gaber, genio irregolare, dunque genio, cantava: cos'è la destra, cos'è la sinistra? Forse oggi è il giorno giusto per soffermarsi su questa storica scusate, reale profonda distinzione. Un confine di ritrovare, non per ergere un muro, ma per riconoscersi, per capire che un sistema di valori è diverso dall'altro, rispettabili e legittimi entrambi, ma diversi. Si oscilla spesso tra due estremismi pericolosi: la demonizzazione dell'altro in primo luogo. Se non sei di sinistra, sei fascista, generalizzazione nella quale si è caduti spesso, salvo dover capire, in ritardo, quanto ci fosse di integralista e di autoritario in questo. Indro Montanelli non era certo di sinistra, ma era un galantuomo che credeva in valori, quelli sì, che dovrebbero essere universali, come la probità, come la piena libertà di impresa e di opinione. Ovviamente sottoscrivo, perché posso testimoniare che questo era Montanelli. Renzo De Felice aveva le sue opinioni sul fascismo, la genesi del fenomeno e il consenso di cui ha goduto e meritava di essere rispettato e considerato, non certo bollato come un revisionista, etichetta che ha una lunga e tragica storia e che io ricordo essere stata spesso applicata dagli estremisti di turno, persino a Enrico Berlinguer. Ma in verità la sinistra si è affrancata nel tempo da questi difetti, che pure talvolta, come in un riflesso pavloviano, tendono a riemergere. La destra regnante Berlusconi ha invece tenuto in vita gli anni 50 fino ad oggi. Chiunque era critico era comunista. Anche i liberali più socialmente moderati e magari legittimamente intransigenti sul piano della morale pubblica venivano equiparati a Stalin. A Stalin Beria, se ne auspicava, ricordandoci l'editto bulgaro, la defenestrazione. Enzo Biagi, certamente non un pericoloso esponente dell'Armata Rossa, è stato sovente inchiodato sul banco degli evasori dell'ordine costituito. Il linguaggio politico ha così recuperato la truculenza degli anni peggiori, senza neanche l'alibi delle ideologie. E concludo col Fatto Quotidiano, che appunto l'analisi di Marco Travaglio: prega si abolire la realtà. Scrive Travaglio: chissà se dopo che Dopo quel che è accaduto in Germania e dunque in Europa sull'onda dell'emozione per la foto di Aylan Kurdi, il piccolo profugo siriano morto sulla spiaggia di Bodrum, qualcuno oserà ancora dubitare della potenza delle immagini e dunque della televisione, che rimane la loro prima centrale di spaccio. Il dibattito su un tema definitivamente risolto e in qualunque paese normale infuria soltanto in Italia, che normale non è mai stata. Qui capita ancora di vedere raccolte da risolini di compatimento le denunce sui conflitti di interesse dei partiti padroni della RAI e di Berlusconi padrone di Mediaset, tant'è che la legge che dovrebbe risolverli, promessa mille volte da tutti, non è stata approvata da nessuno. B, politicamente morente, continua a controllare tre reti private e un pezzo di Rai che per il resto è nelle mani del Presidente del Consiglio, il quale vi ha appena piazzato un direttore generale di sua stretta obbedienza e si accinge a fare altrettanto con Reti e TG, come se non fossero già passati tutti spontaneamente dalla sua parte nel disinteresse generale, come se questa fosse la cosa più normale del mondo. Marco Travaglio prosegue, vorrei leggervelo, andatelo a comprare in edicola perché è importante, ripeto, andare in edicola. Finisce qui la mia rassegna stampa, almeno per quanto riguarda i lettori, e passiamo all'ultimo capitolo dopo una breve pausa pubblicitaria col filo diretto con voi. Grazie, a dopo.
Ugo Tramballi, inviato del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.